Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo e dalla squadra di quest'oggi con Luciana Fantini in regia, Patrizio Cipraria alla parte tecnica. In passato avevo avuto un momento in cui avevo l'intenzione di far male a qualcuno, non so come questa idea è maturata tra me e me. È uno dei passi della confessione resa da Manuel Fofo al PM Francesco Scavo, che indaga sull'omicidio di Luca Barani, seviziato e massacrato a coltellate venerdì scorso in un appartamento al quartiere Latino di Roma. Parlando di sé, Fofo ha aggiunto: anche se ho avuto questo pensiero in passato, lo stesso è rimasto tale e non ho mai pensato che potesse concretizzarsi. Non mi ritengo capace di aver fatto quello che ho fatto. E intanto i risultati dell'autopsia che si è conclusa ieri, mentre le indagini rivelano nuovi agghiaccianti particolari, ha fatto emergere che Luca Barani è stato massacrato anche a martellate dai suoi due aguzzini, Manuel Fofo e Marco Prato, che dopo averlo sgozzato gli hanno piantato una lama nel cuore come fosse un macabro rituale. Questi nuovi particolari rivelano anche il fatto che i due amici avevano voglia di uccidere e a Luca sono arrivati dopo aver cercato in giro per le strade. Erano strafatti di cocaina, tanto che per ben due volte il pusher era entrato nella appartamento al Collatino per portargli le dosi. Noi, per capire anche un po' quali dinamiche davvero possono portare un giovane ad affermare "volevo ucciderlo per vedere che effetto avrebbe fatto", ci colleghiamo con Chiara Mirante, che salutiamo e ringraziamo, fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti. Allora, come si fa ad arrivare a dire delle frasi scioccanti come queste, Chiara?
Ma certamente sono dei perché che non hanno risposta, perché è talmente un qualcosa che ci lascia a tutti senza parole, che pensare che qualcuno possa arrivare ad uccidere semplicemente per vedere che effetto fa è qualcosa che non ha una risposta. Poi, senz'altro, se guardiamo quella che è la situazione dei giovani d'oggi, è una situazione che ci interpella assolutamente, e questo dello sballo sta diventando un problema in crescita esponenziale, anche perché purtroppo le nuove generazioni più che mai si nutrono tutti i giorni, tutto il giorno, di sottili veleni come il consumismo, l'edonismo, il relativismo, quindi tutto si può fare perché così sono tutti, l'usa e getta nelle relazioni, e cercare il piacere, lo sballo a tutti i costi. E i dati che noi abbiamo sono veramente inquietanti, perché incontrando tanti giovani nelle scuole ci accorgiamo che spesso l'80% dei ragazzi fanno uso e abuso di sostanze, di nuove droghe, di alcol, e quindi questo per me è veramente un problema inquietante. E devo dire che riguardo allo sballo in generale, i giovani nei luoghi di ritrovo hanno sempre più delle sollecitazioni, e quello che è drammatico è sentire alcuni dei ragazzi che io ho avuto modo di accogliere in comunità, quindi che ho vissuto insieme con loro, che sono persone anche bellissime, meravigliose, che magari si sono ritrovate in carcere ad aver ucciso perché piene di sostanze le più varie, cocaina, pasticche, alcol, e hanno fatto cose di cui neanche si ricordano e non sanno neanche il perché le hanno fatte, quindi è veramente qualcosa di drammatico.
È la ricerca dell'emozione per colmare un senso di noia, è così? Cioè, non che le emozioni non siano da vivere e anche da poter raccontare, no? Non vogliamo lanciare questo messaggio assolutamente.
Trovare le cause per cui una persona decide di sballarsi a vari livelli, e qualunque cosa uno dice può essere molto riduttivo, perché sì, appunto io per tanti anni ho vissuto giorno e notte a contatto di persone che sono finite in questa piovra infernale della tossicodipendenza nelle sue varie forme, perché oggi c'è una multidipendenza. E visto che non c'è mai una sola causa, le cause sono sempre tante e diversificate. Certamente fra le principali ci può essere questa mancanza di senso che spesso e sempre di più si fa presente nei giovani, cioè non c'è più questo vivere per degli ideali, per un qualcosa che veramente riempie di senso e di significato la vita in tante situazioni, no? Ma c'è un po' un vivere alla giornata, un vivere uno sballo che ti caratterizza a 360 gradi, perché ti anestetizzi con la musica, ti anestetizzi con mille messaggini su Facebook, ti anestetizzi con i videogames, cioè è tutto un po' un cercare di vivere, come dicevi tu, una serie di emozioni, e quasi arrivare a drogarsi di emozioni oltre che di sostanze, se non a cercare uno stato interiore di anestesia, lo chiamo io, perché non ci sono comunque gli anticorpi su tutto ciò che è sofferenza, perché la sofferenza va evitata, e c'è anche questo essere, diciamo, alla ricerca di quelli che vengono proposte come vie oggi per la felicità, successo, potere, apparire, divertirsi, sesso, e tutto questo quadro non aiuta quando poi tu nei luoghi di aggregazione giovanile ti trovi che tutto il gruppo ti fa pressione e ti propone di ubriacarti, ti propone la pasticca perché così balli più disinibito, ti propone. Per un ragazzo che non ha ancora una sua struttura, identità forte, spesso il bisogno di appartenenza vince su quelli che per noi erano dei valori anche molto, molto radicati.
Il fatto è che qui c'è un discorso relativo allo spaccio di droga che ormai sembra essere di proporzioni tali che forse nemmeno si immaginano, almeno nella capitale. Forse se fosse più difficile procurarsi la cocaina cambierebbe qualcosa, oppure no, ecco.
Certamente se fosse più difficile cambierebbe qualcosa, perché ormai c'è dovunque, i ragazzi vanno, hanno questo tipo di proposta con estrema facilità, e non c'è solo la proposta della cocaina, ma quelle che sono le nuove droghe che non vengono tanto prese in considerazione, ma in realtà ho visto che in pochi anni c'è stato un cambio nella tossicodipendenza, che appunto è diventata polidipendenza, prima c'era più la dipendenza da cocaina, l'eroina, adesso ci sono queste nuove droghe chimiche che si tende a sottovalutarne la pericolosità, perché magari non ti danno la stessa crisi d'astinenza che ti dava l'eroina, per dire, ma i giovani che arrivavano in comunità 20 anni fa con 20 anni di eroina paradossalmente sono più lucidi del ragazzetto che magari si è fatto di pasticche poche volte in discoteca e quella pasticca gli ha bruciato il cervello. Quindi sicuramente ci vorrebbe anche una maggiore tutela, una maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine rispetto allo spaccio, ma lo spaccio è quello di tutti i tipi, non è solo della cocaina, purtroppo. Queste nuove droghe che girano sono alcune ancora non sono neanche illegali, e quindi diventa difficile fermare questa voragine che purtroppo diventa sempre più pericolosa.
E il consumo di queste sostanze, poi lo abbiamo detto, è trasversale rispetto alle appartenenze sociali. C'è qualche differenza nelle modalità, nelle conseguenze?
assolutamente trasversale e si sta diffondendo un po' dovunque. Cioè io ho iniziato ad andare in strada nelle zone
calde.
E non solo
tra i giovani, forse,
assolutamente,
no?
Anche fra professionisti, anzi fior di professionisti. E perché c'è anche questo culto della prestazione, culto del successo, e purtroppo a volte chi fa uso di certe sostanze si illude che quelle sostanze possano potenziare le sue prestazioni, perché inizialmente con la cocaina fai questa esperienza, no? Senti quasi Dio in terra, e quello che prima ti sembrava impossibile all'improvviso ti dà questa sensazione di potenziarti. Poi in realtà è una trappola mortale, perché piano piano ti imprigiona l'anima fino ad ucciderla, e tutto quello che inizialmente ti sembrava ti avesse dato te lo toglie moltiplicato per mille. E trasversale, nel senso che io all'inizio, andando in strada nelle zone calde, appunto pensavo di incontrare soprattutto ragazzi di borgata, ragazzi con famiglie disastrate, ma già 20 anni fa, quando ho iniziato, mi sono, fra i primi incontri c'era proprio il ragazzo, il bello della mia scuola, di buonissima famiglia, che stava benissimo, per cui spesso non c'è solo un grande disagio, c'è anche un essere viziati, un aver avuto di tutto di più, un voler provare sempre di più, un voler provare sempre nuove emozioni, e poi la caratteristica delle droghe purtroppo è proprio questa, che tu provi un tipo di sballo, poi ne vuoi trovare un altro, a volte si inizia semplicemente dalle canne perché si fa socialità, diciamo, col gruppo di appartenenza, e poi scatta la voglia di provare qualcosa di più, senza sapere che è una via veramente che ti porta all'inferno, in autostrada, in discesa, in caduta libera spesso.
C'è anche forse davvero un culto del male sottovalutato, insomma.
Purtroppo c'è un po' a volte fra i giovani questa guardare a dei modelli che non sono proprio dei modelli di vita, diciamo così, no? Il bello cattivo fa, attrae, attira, ci sono tutta una serie di proposte che sembrano sedurre il mondo giovanile, ma questa in realtà è perché vengono sempre di più a mancare proposte positive, perché vedo nella mia esperienza che i giovani sono estremamente sensibili a modelli positivi, a proposte positive e a scelte di vita radicali.
Ecco, in che termini la Chiesa, infatti, volevo chiederti, potrebbe contribuire per contrastare o almeno prevenire, ecco, fatti del genere?
Ma io credo che sia una responsabilità grande che interpella tutti noi cristiani in prima persona, perché se viviamo in un mondo che continua a dire beati ricchi, beato chi è un playboy, fa sesso e getto ogni giorno, senza sapere poi quelle che sono le conseguenze drammatiche nel cuore che questo vivere sesso e getto provoca, beati quelli che si fanno rispettare, beati quelli che vengono applauditi, e non riusciamo a contrapporre quello che è il forte messaggio di gioia, che è controcorrente rispetto a quello che ci dà il mondo, però con la differenza che quelle sono menzogne che ti portano alla solitudine, al vuoto e alla disperazione, e la via che Cristo ci propone è una via davvero di beatitudine, opposta a quella del mondo, chiaramente, no? Però quel amatevi come io vi ho amato, vi dico queste cose perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena, è veramente il segreto della felicità, e se noi cristiani fossimo i primi a viverlo, a farne tesoro e a testimoniarlo con la nostra vita, certamente questo sarebbe molto contagioso. L'ho visto in pochi anni da questo popolo della notte che viveva in strada di espedienti, di violenza, e combinandone di tutti i colori, nascere un popolo di più di 450.000 cavalieri della luce, che adesso quelle stesse strade le percorrono testimoniando la gioia, quella gioia che Cristo risorto ci dà. Di questo c'è un'urgenza assoluta.
Quindi la Chiesa potrebbe anche fare qualcosa di più per intercettare, incrociare forse domande di senso male espresse o non per nulla espresse da parte dei giovani.
Tutti noi cristiani dovremmo fare qualcosa di più nel custodire quelle che sono le parole di vita che colui che la vita ci ha regalato, nel custodire i segreti per la pienezza della gioia che Gesù stesso ci ha regalato e che, avendo creato il nostro cuore, lo conosce più di ogni altro, e questo avrebbe una forza di contagio in sé, per cui non credo che si possa più delegare a qualcuno, credo che ogni cristiano debba sentirsi interpellato da quelle che sono le sfide del nostro tempo e debba sentire la responsabilità nel suo piccolo di portare la buona notizia, perché viviamo in un mondo che sta morendo, assolutamente morendo, per mancanza di amore, ed è bombardato da quelle che sono le continue proposte di quelli che io chiamo i falsi profeti, i profeti di menzogna. E bisogna assolutamente che ci lasciamo mettere in crisi da colui che ha detto: io sono la via, la verità e la vita, e che abbiamo il coraggio, questa verità, di innanzitutto di viverla noi in prima persona e poi di testimoniarla con la nostra vita, perché c'è sete di questa verità.
Grazie per questa tua testimonianza, buon lavoro con tutte le persone che riesci a tirar fuori dalla strada e a cui riesci a restituire dignità attraverso la tua opera e quella di tutti i tuoi collaboratori.
E ringraziamo Dio che sempre ci sorprende davvero con i miracoli del suo amore, di bello ogni giorno.
Dottoressa Maria Beatrice Toro, psicologa, psicoterapeuta, docente all'Università LUMSA, ben trovata, buon pomeriggio.
Ben trovati.
Ancora 5 minuti, ecco, da un punto di vista più clinico, più tecnico, a lei cosa turba oggigiorno di più, ecco, in merito a questo delitto?
Beh, direi che quello che mi ha colpito di più è proprio quello che sta emergendo in queste ore, ovvero il retroterra di ciò che è accaduto, nel senso che sulle prime chiaramente la cosa che lacera è l'evento in sé per sé, poi chiaramente la lacerazione interiore deve essere un po' superata attraverso un tentativo umano di darci una spiegazione anche dal punto di vista psicologico di quello che è successo, perché va detto che c'è stato proprio un processo di disumanizzazione della vittima, di questo ragazzo, che è stato reso un oggetto con cui questi due criminali hanno giocato alla morte, hanno giocato il gioco della morte come qualcosa che dava loro stordimento, sballo e piacere. Quindi dal punto di vista psicologico sicuramente c'è da interrogarsi sul fatto che è mia profonda convinzione, ma è il fatto che una cosa di questo tipo non nasca da un giorno all'altro. Veramente a noi a volte ci consola un po' l'idea che possano esistere dei mostri che di botto fanno delle cose folli e non c'è alcuna spiegazione. In realtà purtroppo l'esito è un gesto del genere, purtroppo è l'esito di tanti passaggi di scadimento della mente di una persona che da un funzionamento magari normale scade silenziosamente nell'ombra, gradino dopo gradino, in una forma di follia emotiva, perché è vero che loro erano lucidi dal punto di vista dell'organizzazione, sebbene fossero sotto l'effetto di stupefacenti hanno mostrato una certa capacità di organizzare quello che stavano facendo, ma dal punto di vista emotivo c'è una devastazione interiore che è mostrata da questo fatto.
Certamente, le volevo anche chiedere un commento in merito alla partecipazione televisiva del padre di uno dei due, il quale ha esaltato la intelligenza del ragazzo addirittura al di sopra della media. Pare che sia davvero scomparso il senso del pudore e del dolore, non so cosa ne pensa lei.
Guardi, la mia impressione è che è legittimo interrogarsi e ricostruire il senso di questa storia per farci qualcosa di costruttivo, e sicuramente lo spettacolo non solo non è qualcosa di costruttivo, ma a mio avviso contribuisce alla disumanizzazione anche degli stessi autori, perché fare il punto su quanto questo ragazzo potesse essere intelligente, straordinario, secondo me diventa semplicemente l'oggetto di una curiosità malsana, per cui uno si mette un pochino a guardare i dettagli della vita privata di una persona, ma in maniera voyeuristica, non cercando una spiegazione, un senso, un perché a questo vuoto, un perché a questa fuga della violenza, ma anzi, diciamo, quindi non si ricostruisce un itinerario in maniera autentica, piuttosto si ricostruisce l'itinerario più spettacolare, che fa più audience, contribuendo a togliere umanità a questa vicenda, che già è una vicenda disumana. Secondo me bisognerebbe appunto evitare una spettacolarizzazione, un diventare protagonisti di questi due ragazzi, perché è vero che già praticamente non sono stati in grado di mostrare alcuna umanità, però credo che abbiamo una responsabilità nel non disumanizzarli ulteriormente facendone delle star, che è qualcosa che purtroppo nel nostro paese abbiamo visto più volte.
Un minuto davvero in chiusura, dottoressa Toro, un messaggio da parte sua alle famiglie di giovani che frequentano le discoteche, che ecco, vogliono divertirsi, e famiglie che magari adesso sono più impaurite del solito.
Certamente diciamo che con i figli grandi l'unica realtà che funziona veramente è quella del dialogo e dell'esempio personale, del mettersi in gioco, nel senso che ormai da grandi non è più questione di fare premi, punizioni, i ragazzi non si lasciano più educare attraverso un sistema infantile, a volte i genitori hanno difficoltà a fare questo passaggio, e io direi di condividere, dialogare, non giudicare immediatamente, cioè teniamoci un piccolo spazio di non giudizio per riuscire a dialogare, perché è chiaro che se il genitore si pone immediatamente stigmatizzando l'esperienza, il ragazzo non gli dirà più nulla. Quindi sicuramente un momento di pazienza e poi dialogo, esempio personale di felicità, è il massimo che possiamo dare ai figli. Se loro vanno in discoteca a sballarsi e hanno davanti dei genitori che sono quindi delle maschere di tristezza, in qualche modo possono avere l'idea che quello che fanno sia migliore. Quindi certo, prendiamoci anche cura di trasmettere un messaggio di felicità, perché veramente la felicità e la gioia sono quello che riempiono l'anima umana e impediscono queste derive.
Grazie davvero di questo commento, Maria Beatrice Toro, psicoterapeuta, docente all'Università LUMSA, buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Mi congedo da voi, continuate a seguirci, il nostro sito radiovaticana.va. Ringrazio Patrizio Ciprari alla parte tecnica, Luciana Fantini in regia, ad Antonella Palermo. Buon pomeriggio in nostra compagnia. Thank you.
Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it.